credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Cominciamo il nostro programma odierno presentando un volume di freschissima uscita, si intitola A cuore aperto ed è autore Gianluca Bonucci, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ricordiamo intanto che il suo volume è edito dalla casa editrice Pagine,
sì.
E che tra l'altro sarà presentato tra poco.
Esatto, verso il giorno del 14 gennaio, venerdì.
Benissimo, quindi la prossima settimana.
Esatto.
Questo libro però, per quanto appunto sia di recentissima uscita, in verità è stato scritto molto tempo fa. Vuole raccontarci un po' la genesi di questo libro? Non so nemmeno se definirlo romanzo.
Diciamo che è tra il romanzo e la poesia, diciamo, sentimentale. Diciamo che è uno scorcio della mia vita, dei primi 15-16 anni della mia vita, e il racconto delle riflessioni, dei momenti, delle sensazioni e delle emozioni che sono cresciute con me alla ricerca di questo amore, di questa anche oltretutto fede, che di solito da giovani è difficile trovare un percorso, una strada che ci indica, diciamo, un traguardo.
Forse la meta c'è, è il percorso per raggiungerlo.
È che è molto difficile, questo è vero, in effetti è molto lontano, di solito si arriva a 90 anni che ancora non si è capito tanto della vita.
Sì. Lei l'ha scritto in forma di diario?
Sì,
questo.
Sì, perché siccome che ero un ragazzo giovanissimo e questo in realtà era veramente un diario, poi grazie a degli amici che lo hanno letto, che hanno scoperto delle cose molto interessanti, mi hanno consigliato di pubblicarlo, ma si parlava di già 15 anni fa quando si parlava di volerlo pubblicare, ma io ero un ragazzo, diciamo che cercavo di scrivere questo diario per nascondere le mie, diciamo così, piccole debolezze, quei sentimenti che difficilmente nella vita reale trovi persone disposte ad ascoltarti, a capirti. Il mondo reale è completamente diverso dal mondo sentimentale dell'amore, che vive un mondo tutto a parte, tutto molto virtuale, diciamo.
È anche un percorso, e questo lo si evince appunto in maniera evidente soprattutto nelle ultime pagine del libro, è anche un percorso di maturazione certamente sentimentale, ma anche di maturazione proprio, del ragazzo, dell'adolescente che diventa uomo.
Esatto, perché praticamente mi sono accorto poi nel tempo che questo libro cresceva con me e pertanto mi scontravo molto spesso tra le paure, le difficoltà, ma soprattutto con il periodo di maturazione che noi tutti quando siamo adolescenti incontriamo molte difficoltà, come dicevo prima, di incomprensione anche a livello sociale, a livello dei propri coetanei, e infatti io mi rinchiudevo a scrivere questo diario e maturavo con lui e crescevo, quindi cercavo di trovare il mio giusto equilibrio.
Com'è stato ritrovare quelle pagine dopo tanto tempo appunto per la pubblicazione? Perché immagino che abbia dovuto, no, rileggerlo, ricontrollarlo, probabilmente anche fare delle modifiche.
È stato veramente emozionante, è stato anche commovente da un punto di vista, perché mi sono rispecchiato miliardi di volte, visto che l'ho riletto 4-5 volte per la correzione, come diceva giustamente lei, per alcune modifiche, per aggiustarlo, per renderlo comunque leggibile a tutti. Però è stato veramente emozionante riviverlo e anche a dire che mi dispiace anche un po', che ormai questo viaggio va da sé, ormai il libro va tranquillamente, lo rifarei altre volte, devo essere sincero.
Una volta sì che esce dal cassetto diventa in qualche modo
Esatto,
appartiene ad altri, non appartiene più a sé.
appartiene ad altro e poi soprattutto al passato, perché ti accorgi che giovani non si è più, quindi si arriva all'età di 36 anni, io sono già all'età di 36 anni e poi comunque penso che spero di scrivere altro naturalmente, però l'infanzia che se ne va via è veramente a volte anche un po' triste, molto malinconico.
Perché le pagine appunto del suo diario ovviamente rispecchiavano anche come d'altronde si evinceva dalle cose che le diceva, rispecchiava anche una grossa solitudine, quindi anche appunto una reale sofferenza.
Beh, ma quello è un gioco che purtroppo è un gioco che l'amore ci dà, è un aspetto dell'amore concreto. La solitudine e la paura sono due cose di cui l'amore si nutre. La maggior parte delle volte quando si hanno delusioni sentimentali, come in alcune pagine racconto, o quando magari non si ha la possibilità di avere degli amici veri vicino, cosa che a volte a me è accaduto e a volte sono stato fortunato di trovare persone che invece mi hanno compreso ed ascoltato. Quindi l'amore si nutre molto spesso della solitudine e delle paure. Dobbiamo essere noi all'altezza di combatterle e soprattutto di avere molta fede.
Anche perché bisogna superare appunto la solitudine, l'introspezione per trasformare il bisogno d'amore in un amore vero, cioè in uno sguardo
Esatto,
ad un altro. A me sembra
certo.
che così la fine del suo libro sia un po' questo, sia un po'
Esatto, noi
anche
dobbiamo.
l'uscire dalla propria, no, sfera personale per aprirsi ad un altro essere umano.
Esatto, perché alla fine l'amore, fortunatamente vivendo di libero arbitrio, come io scrivo molto spesso questa parola perché è la verità, ci dà la possibilità, l'amore, di capire comunque determinati meccanismi, visto che vive dentro, è solo nostro, diciamo, l'amore. L'amore vive dentro di noi, quindi siamo noi a dover tenere le briglie e trovare la forza di, non dico proprio di comandarlo, ma almeno di saperlo gestire. Finito un amore, non è vero che finisce lì l'amore, allora non ce ne sarà mai più un altro. Dobbiamo saper guardare, non dobbiamo stare con gli occhi chiusi.
C'è appunto nelle pagine del suo libro molto evidente anche, come dire, una purezza veramente di sentimenti, che sono proprie della giovinezza, no?
Esatto,
Giustamente,
quell'amore antico
questo.
che noi tutti quando cresciamo dimentichiamo, un po' quando si dice che non si crede in Babbo Natale, ma in realtà poi alla fine un pizzico di storia vera in Babbo Natale anche lì c'è.
Immagino che il suo libro sia stato già letto da amici, insomma da persone a cui le è capitato probabilmente di distribuirlo. Che tipo di reazione ha avuto appunto dai suoi primi lettori?
Guardi, devo essere sincero e non me l'aspettavo, ho avuto un risultato molto positivo anche sul social network, molte persone che l'hanno letto mi hanno chiesto l'amicizia, mi hanno scritto, mi hanno cercato, mi hanno dato anche una risposta molto positiva perché si sono rispecchiati in molti paragrafi di questo libro, quindi in molti capitoli, hanno letto anche se stessi ed era quello che naturalmente il libro cercava di. Diciamo il messaggio che cercava di mandare, perché essendo scritto in 15 anni, non può esserci solo che la verità e l'espressione sentimentale di un ragazzo che sta crescendo, che sta vivendo quell'età adolescenziale che lo porterà poi ad essere un uomo, insomma.
Perché ha scelto questo titolo così chirurgico, in qualche modo, a cuore aperto?
Diciamo che ho scelto questo titolo così chirurgico perché il professor Livio Spinelli, che è l'autore della prefazione del libro, di cui ho moltissima stima, e lui mi ringrazia ancora per la partecipazione di questo libro perché l'ha veramente appassionato. E, diciamo, è stato scelto questo titolo per il semplice motivo che si avvicinava molto di più al fatto introspettivo dell'anima, perché abbiamo pensato che alla fine tutto ciò che gira intorno al cuore è anima, spirito. E soprattutto, come diceva lei, purezza. Quindi abbiamo pensato che secondo noi, come titolo, era molto più dolce, accostava molto di più ai capitoli che stavo raccontando.
Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stato con noi e ricordiamo allora il titolo del suo volume A cuore aperto. L'autore è Gianluca Bonucci, che è stato nostro ospite al telefono, e la
Grazie
casa editrice è Pagine.
a voi. Grazie a
Grazie.
tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.
La Bibbia di Caravaggio, immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento, edito da Schnell e Steiner, di cui è autore Mario Dal Bello, nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, un libro che unisce in sé l'arte e la spiritualità anche. Sì. Il sottotitolo del volume già un po' chiarisce che sì. Tipo di raccolta è, cioè immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sì. Caravaggio ha una produzione forse non amplissima, però molto incentrata proprio sull'illustrazione della storia sacra,
sì,
vero?
Esattamente. Diciamo che la maggior parte, almeno il 90% o l'80%, insomma 80-90% delle sue opere sono di soggetto religioso, cattolico, diciamo, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Anzi, lui ha dipinto varie versioni di uno stesso soggetto. Pensiamo solo alla Incoronazione di Spine, oppure, non lo so, San Giovanni Battista, Davide e Golia, ecco, per esempio, ci sono dei brani che, le Cene in Emmaus, ci sono dei brani che lui ripete varie volte perché ha delle commissioni. Non dipinge mai, non è un artista contemporaneo che dipinge perché sente di dipingere, romanticamente parlando. Dipinge come tutti i suoi colleghi dell'epoca, dipinge su commissione, ed è però singolare l'interpretazione che lui dà dei testi evangelici e dei testi biblici.
Tra l'altro lo stesso tema, appunto, essendo stato trattato più volte in diverse fasi della sua vita, sì, avrà subito appunto un'evoluzione anche nella concezione della, sì, così, della distribuzione dello spazio, delle figure.
Assolutamente, sì. Penso adesso mi viene subito in mente la Cena in Emmaus. Ci sono due versioni, una più giovanile che si trova a Londra, alla National Gallery, ed un'altra meno giovanile, si fa per dire, perché Caravaggio muore a 39 anni, insomma, qualche anno dopo, a Brera, si trova a Milano, a Brera. Fra queste due Cene in Emmaus c'è una grande differenza, non tanto nell'impaginazione, perché siamo sempre in queste tele, diciamo, di formato orizzontale, secondo la tradizione veneziana, veneto-lombarda, ecco, ma soprattutto l'interpretazione del testo evangelico. Per esempio, nella tela che c'è a Londra, al National Gallery, ci sono delle novità abbastanza sconvolgenti. La prima è la figura del Cristo. Il Cristo è senza barba e ha un volto adolescenziale. Una cosa che è ripresa da Michelangelo, sicuramente dal Giudizio Universale, del Cristo del Giudizio, e che però fu rimproverata a suo tempo a Michelangelo. Mentre invece per Caravaggio riprende sostanzialmente la riscoperta dell'arte paleocristiana che si andava facendo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, e per cui questi modelli di giovane sbarbato, del Cristo come giovane sbarbato e adolescente, venivano riproposti. Questa è una prima cosa significativa. Un'altra è la ricchezza del colore. C'è una ricchezza di colore straordinario, soprattutto nella tavola imbandita. Cioè Caravaggio si diverte quasi a farci vedere i vari tipi di frutta, con un canestro di frutta che sembra quasi stia per scivolare giù dal tavolo, un effetto virtuosistico fatto per compiacere e autocompiacersi sicuramente, e poi soprattutto la posa molto teatrale dei due discepoli, con le braccia aperte, spalancate, terrorizzati, perché vuole stupire lo spettatore. Quindi diciamo che è un'arte con un intento oratorio, un intento predicatorio, diciamo, no? Colore molto squillante, molto veneto, molto forte. Nella seconda versione, quella di Brera invece, che è un fatto veramente singolare, Caravaggio l'ha dipinta dopo che è scappato da Roma, dopo l'omicidio del Tommassoni. Praticamente i suoi amici Colonna l'hanno nascosto in uno dei loro castelli, non si sa se Paliano o altro, qui nel Lazio, e lui dipinge per la devozione privata probabilmente di qualcuno dei Colonna, dipinge questa Cena in Emmaus di Brera, che è una preghiera dipinta di una profondità straordinaria, ed è molto interessante notare come in un momento di grande tensione drammatica, di grande terrore anche, Caravaggio riuscisse a trasmettere un sentimento tutto l'opposto. C'è un grandissimo sentimento di pace, c'è questo fondo nero da cui c'è questa figura del Cristo barbato, questa volta più tradizionale, che sta consacrando il pane e il vino, quindi è il gesto della messa, della consacrazione, e gli atteggiamenti dei due discepoli sono molto più sobri. In più c'è l'oste, la figura dell'oste che guarda incredulo, è la figura di chi non ha una fede profonda, e la figura della serva, della cameriera anziana, molto raccolta, che è la figura di chi crede. Quindi è un vero e proprio catechismo. Naturalmente, artisticamente parlando, siamo di fronte a un'interpretazione di così grande verità, di così grande interiorità, anche il colore basso, proprio è un colore sommesso, che aiuta a comprendere il carattere di preghiera sostanzialmente di questa tela.
Dicevamo appunto diverse versioni dello stesso tema, in questo libro sono raccolte però delle scelte ovviamente.
Sì, delle scelte.
Per ciascun tema tu hai scelto un'unica, un'unica versione di quello. Come è avvenuto? Qual è stato il criterio di questa scelta?
Il criterio è stato scegliere quelle opere che a mio giudizio parlano di più allo spettatore, cioè all'osservatore, al lettore. Ecco, non so, faccio un esempio tra le flagellazioni. No, c'è una flagellazione in Francia, a Rouen, che è molto, diciamo così, michelangiolesca, molto di effetto, molto chiaroscurata. Io ho preferito scegliere questa di Napoli, che è molto pesante, molto dolorosa, dove il Cristo, che ha il corpo proprio di un facchino piegato, dà l'immagine del dolore, insomma, ecco, questa è molto forte. Questo è per fare semplicemente un esempio.
Sì, il libro si divide in due parti, diciamo appunto quella delle immagini dell'Antico Testamento e quella del Nuovo Testamento. C'è una differenza temporale nell'interesse appunto del Caravaggio per l'una o l'altra parte della Bibbia?
No, non c'è. Sostanzialmente Caravaggio dipinge a seconda delle circostanze. Faccio un esempio. Il Davide Golia, no, che diciamo siamo nell'Antico Testamento sostanzialmente, e risulta però, almeno nella versione che ho scelto qui, risulta una delle ultimissime opere, se non quasi l'ultima, il Davide Golia della Galleria Borghese, no? Che è questo dramma tremendo del doppio autoritratto di Caravaggio, che si ritrae come Davide quando lui era giovane, Caravaggio, e come Golia adesso con la testa mozzata. È la famosa domanda di perdono al Papa Paolo V, è una specie di ex voto anticipato per ottenere la grazia, come dicesse il Papa: guarda quale sarà la mia fine. Quindi è un quadro biblico assolutamente pieno però di grande dolcezza e di grande ansia, ecco, per dire che siamo lì alla fine della vita, mentre non so, l'Abramo, il sacrificio di Isacco con Abramo è un'opera giovanile, quella che si trova agli Uffizi. Quindi non c'è una successione temporale logica, dipende dai momenti della vita.
Certo, certo. Poi appunto dicevamo una vita relativamente raccolta.
Diciamo una vita, diciamo, abbastanza dinamica.
Certo, certo. Parliamo invece delle illustrazioni del Nuovo Testamento.
Sì.
Quale percorso segui? Perché invece il percorso del libro è un percorso
cronologico. Sì, secondo, diciamo, la cronologia biblica sostanzialmente. Nel Nuovo Testamento io ho cercato di seguire i fatti evangelici secondo il racconto dei Vangeli, quindi si comincia con l'Annunciazione, naturalmente, anche se è una delle ultime opere, questa Annunciazione che si trova a Nancy in Francia, che probabilmente lui ha dipinto a Malta. Ecco, si comincia, diciamo, prima ancora, poi si segue con Giovanni Battista, non lo so, con la fuga in Egitto, e si va avanti con, soprattutto col racconto della Passione, perché la cosa straordinaria di Caravaggio è che le sue opere sono concentrate soprattutto sul, diremmo noi, sul triduo pasquale. Quindi tutte le scene della Passione, Lecce Homo, l'incoronazione di spine, la flagellazione, la cattura nell'orto, Cristo da Pilato. C'era anche un'agonia di Cristo nell'orto, che era a Berlino ed è stata distrutta durante i bombardamenti dell'ultima guerra, però abbiamo la foto in bianco e nero, naturalmente nel libro non l'ho messa, fino alle cene in Emmaus. E poi ho voluto concludere con la morte della Madonna del Louvre, che anche se non è nei Vangeli, però diciamo chiude, mi sembrava che chiudesse anche bene il Vangelo, insomma si apre con la madre di Gesù, si finisce con la madre di Gesù.
Certo. E vogliamo descrivere proprio quest'ultima opera in cui il colore rosso è assolutamente predominante?
Sì. Beh, questa grandissima tela, che era stata dipinta per la chiesa dei Carmelitani qui a Roma, è rifiutata da loro e dopo è stata acquistata molto furbescamente da Rubens per il marchese di Mantova, Vincenzo Gonzaga, e quando lui è andato in rovina, diciamo, e ha dovuto vendere la sua favolosa collezione, è andata a finire in Francia, per capire la storia. Uh-huh. Certo, quando uno va al Louvre è un po' rattristato per la collocazione, perché c'è questo enorme corridoio, per chi è stato, insomma, questo enorme corridoio di opere italiane, quindi si parte da Mantegna e si va fino al 600, a Guercino, e la grande tela del Caravaggio rischia di passare quasi inosservata. Io ho visto anche l'anno scorso, la gente va a vedere la Gioconda, va a vedere altre cose, ma lì passa. Peccato, perché? Perché questa tela, che appartiene sostanzialmente a un periodo centrale nell'attività di Caravaggio, è una grande messa in scena teatrale. Cioè, Caravaggio è un grande regista, oggi farebbe regista di cinema assolutamente, quindi lui impagina teatralmente con questo fondo rosso, con questo enorme drappo rosso sangue, e questo è il tema del sangue, uno dei tanti temi ricorrenti nella pittura di Caravaggio, e su questo sfondo ci sono gli attori, cioè i santi, che agiscono. E la cosa grande è che lui rappresenta la morte di una povera donna, una donna anziana, non troppo nemmeno, poi ad un'osservazione ravvicinata si vede che non è troppo anziana, e si vede che questa donna, stesa su un lettuccio di legno, con tutta questa gente anziana e vecchia, che arriva lì e con diversi sentimenti, c'è chi piange, c'è chi prega, chi si asciuga gli occhi, e c'è tutta l'umanità, quindi è la meditazione di Caravaggio sulla morte. Su che cosa è la morte, ma con un'atmosfera di sospensione e anche di pace. Il colore è molto caldo, molto basso, certi volti sono appena tratteggiati. Naturalmente c'è anche lui. Lui sempre, non c'è quasi un quadro dove Caravaggio non si firmi con un autoritratto, magari travestito da apostolo o da un altro personaggio. Quindi è un dramma shakespeariano come profondità e come drammaticità, ma non cupo. Non è stato capito al suo tempo.
L'interesse che c'è per Caravaggio è che sì. Non solo non finisce, ma anzi sembra aumentare con
sì, veramente, con fin troppo.
È motivato da che cosa? Perché ha tanto successo con il pubblico? E con un pubblico anche di giovani, di gente non particolarmente interessata all'arte.
Ma io mi sono posto questa domanda tante volte, anche perché Caravaggio in fondo è stato riscoperto nel Novecento. Quindi prima, dopo il 600 Caravaggio non esiste più, non è più considerato per tutto il 700-800. È Raffaello il grande genio. Ecco, alla fine dell'Ottocento, i primi studi del Berenson, poi del Longhi, eccetera, riscoprono questo grande pittore. Io credo che il motivo primo sia l'estrema comunicativa che ha questo pittore, cioè aggredisce e quindi è immediato il rapporto con l'osservatore. E poi il fatto che si sente che c'è una verità profonda che lui comunica, la verità della vita. E la gente, anche chi non ha cultura, chi non ha studiato l'arte, però istintivamente coglie che quest'uomo parla, che quest'uomo racconta la vita. Va bene, la vita dei fatti evangelici, ma è la vita, non tanto la vita, nel senso, lui non è tanto, c'è un equivoco su Caravaggio, il realismo di Caravaggio, il naturalismo di Caravaggio, non so, lui che andava per strada e ritraeva le persone così, come non è vero niente. Caravaggio era molto astuto, lui sceglieva dei modelli e li metteva in posa nel suo studio, cioè faceva delle vere e proprie riprese cinematografiche, faceva dei set sostanzialmente. Però quello che trasmette immediatamente è questo immenso amore per la vita. La vita così com'è, in una maniera molto forte, molto aggressiva se si vuole, è molto vera, e la gente avverte questa cosa e impazzisce per lui letteralmente. Naturalmente ci sono anche quelli che ne approfittano, per cui sono i mercanti d'arte che tirano fuori sempre nuove attribuzioni a Caravaggio per far soldi, però questo è un altro discorso.
Certo, volevo sottolineare una cosa a cui tu hai già fatto cenno in realtà, ma che volevo appunto che chiarissimo e che sottolineassimo ulteriormente, cioè quanto, e questo libro ne è una dimostrazione, quanta fede c'è nelle opere di Caravaggio. Passa un pochino, soprattutto per questa sua fama così diffusa,
certo.
Passa un pochino l'immagine del pittore maledetto, del pittore così in assoluto contrasto, con la fede dell'epoca, con la chiesa dell'epoca. Non è così.
No, questo è un grosso equivoco. Questa è un'invenzione di alcuni critici. Cioè, intanto Caravaggio, pittore maledetto, questa è una invenzione romantica, diciamo, nessuno ha mai pensato che Caravaggio fosse un pittore maledetto. Certo, era un pittore di cattiva vita, ma altri suoi contemporanei, Gentileschi, era uno stupratore, per esempio, voglio dire, ed è un suo concorrente, avversario anche, Baglione, cioè sono tutti personaggi che, per capire l'atmosfera, se uno si rilegge I Promessi Sposi, no, quando Fra Cristoforo ancora si chiamava Ludovico, e c'è quella scena nella quale i due, lui con un altro nobiluomo, si incontrano mentre camminano per la strada, e l'altro gli dice lasciami il posto, e nasce un duello. Ecco, era la mentalità dell'epoca. Quindi c'è una mentalità aggressiva, rissosa, non specificatamente solo da parte degli artisti, ma è l'ambiente. Naturalmente in Caravaggio è venuto in evidenza, sia perché è abbastanza ripetuta, diciamo, la cosa, e anche per la potenza della sua arte, che suscitava molte gelosie. Ma a parte questo, non è affatto un pittore maledetto, è un pittore di fede profonda. Cioè Caravaggio, è testimoniato, era vicino agli ambienti della Riforma Cattolica, quindi vicino a Filippo Neri e agli Oratoriani, vicino ai Borromeo. Il cardinale Federico Borromeo si fa dipingere da lui la cosiddetta fiscella, cioè il canestro di frutta che c'è alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano. Cioè è vicino a quello che il Concilio di Trento voleva dai pittori, che cioè dipingessero le scene sacre in modo da essere capite dai contemporanei. Quindi la semplicità, la verità, l'umiltà. Naturalmente nella Chiesa romana del tempo c'erano due indirizzi. Un indirizzo più conservatore, classicheggiante, che quindi voleva fare vedere la gloria nei brani evangelici. Ecco la pittura di Carracci, dell'Albani, del Guercino, cioè tutta questa pittura gloriosa, trionfalistica. E c'è un'altra invece tendenza, che è quella di Borromeo e di altri, del Baroni e di altri, che è invece per far vedere il Vangelo agli illetterati, agli umili. Caravaggio si situa in questa tendenza catechetica, diciamo così, ma non si può negare una sua profonda aderenza ai brani evangelici. Per esempio, per citarne solo uno, la famosissima chiamata di Matteo a San Luigi dei Francesi,
che tu hai scelto come copertina.
Che ho scelto come copertina perché lì lui descrive cosa succede nella chiamata. Cioè cosa succede nell'anima di chi è chiamata, quindi la cosa inaspettata, il timore, la sorpresa, cioè tutte le reazioni psicologiche che se uno non ha meditato profondamente non può riuscire a renderle.
Questo raggio di luce che accompagna il gesto della mano.
Che è un raggio di luce artificiale sostanzialmente, però significa la grazia. Il passaggio di Cristo apre la grazia, quindi lui lo crea di nuovo. Infatti il fatto che il Cristo ripeta il gesto di Michelangelo nella Cappella Sistina con Adamo non è solo una citazione dotta, è una citazione che ha un sottinteso spirituale. Ogni vocazione è una seconda creazione.
Certo.
Quindi insomma è molto profondo il testo.
Poi il gesto quasi di incredulità da parte...
Il gesto di Matteo che dice ma proprio io? Proprio certo. Io che è cosciente di essere, tra virgolette, un peccatore, un escluso. Quindi c'è proprio un'aderenza profondissima al Vangelo.
Per questo miracolo che passa quasi inosservato invece da parte
sì,
degli altri.
E gli altri non se ne accorgono. C'è chi ha attaccato i soldi, c'è chi guarda da un'altra parte. Che è quello che succede nella vita quotidiana.
Certo.
No?
Sì, era proprio appunto una spiegazione di quello che tu dicevi, di quanto fosse vicino all'aderenza proprio alla realtà, anche quando il divino tocca il reale.
È vero.
Bene, io ti ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Mario Dalbello, che è l'autore del volume La Bibbia di Caravaggio, immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento, edito da Schnell e Steiner. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.